Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Siete su Zainet, oggi è martedì, secondo appuntamento della settimana, stiamo arrivando alla fine del mese di dicembre, quindi come ogni anno che si rispetti si fa un bilancio di quello che è successo durante l'anno e di quali sono stati gli eventi più importanti di questo 2008. Lo facciamo quest'oggi, lo faccio insieme a Rosalia dell'Università degli Studi di Torino, frequenta Storia. Ciao Rosalia.
Ciao.
E con Mattia, che frequenta anche lui Storia all'Università di Torino. Ciao Mattia.
Ciao a tutti.
Allora, questa puntata appunto è dedicata agli eventi più importanti del 2008 e poi magari anche alcune curiosità. Vedremo un po', quindi attraverseremo un po' questo anno da gennaio a dicembre. Prima però di entrare nel vivo della puntata ascoltiamo il primo brano musicale, che è una canzone di Vasco Rossi che fa parte del suo ultimo album e che racconta il mondo che vorrebbe, quindi insomma non è proprio quello che è successo quest'anno negli anni passati. Il mondo che vorrebbe Vasco Rossi è un mondo che forse vorremmo un po' tutti. Sentiamo.
Zainet, la radio che fa scuola.
Ed è proprio quello che non si potrebbe che vorrei, ed è sempre quello che non si farebbe che fare. Ed è come quello che non si direbbe che direi, quando dico che non è così il mondo che vorrei. Non si può sorvolare le montagne, non puoi andare. Solo piangere. E alla fine non si piange neanche più.
Vorrei di Vasco Rossi, che dà anche il titolo all'album, all'ultimo album di Vasco Rossi, ed è il suo singolo, estratto singolo. Adesso iniziamo proprio a parlare di quello che è avvenuto durante l'anno e quali sono stati appunto gli eventi più importanti. Sentiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione e poi faremo veramente un elenco di tutto ciò che è successo quest'anno.
Il 2008 passerà alla storia per l'elezione del primo presidente nero degli Stati Uniti. Il 4 novembre Barack Obama è stato eletto anche perché ha saputo usare al meglio internet, sfruttando il nuovo fenomeno del social network Facebook in primis. Ma l'anno che sta per finire sarà ricordato anche per le Olimpiadi estive a Pechino, con il dominio dei cinesi nel medagliere. La squadra ha vinto 15 medaglie d'oro in più degli USA. Ma è stato l'anno anche della crisi economica, la più grande almeno dal 1929, anche se gli esperti respingono il paragone. Cosa ci riserverà il 2009?
Abbiamo sentito la scheda della nostra redazione e adesso cominciamo proprio a fare l'elenco di quelli che sono stati gli eventi più importanti. Insieme a me ci sono Mattia e Rosalia della Facoltà di Storia dell'Università degli Studi di Torino. Cominciamo subito da gennaio, perché a gennaio è successa una cosa purtroppo non bella, però molto importante, che ha cambiato proprio un po' il volto della storia. Cedo la parola a Rosalia.
Purtroppo l'anno si apre con un brutto evento, l'assassinio di Benazir Bhutto il 7 gennaio. Leader dell'opposizione pakistana, ex premier e soprattutto prima donna a ricoprire questo ruolo in un paese musulmano.
Sì, è un evento piuttosto importante perché segna un po' l'inizio dell'anno. E già a febbraio invece abbiamo un altro evento importante, che è la cade il governo Prodi perché manca la fiducia. Successivamente quindi si passa a nuove elezioni, dobbiamo aspettare qualche mese, siamo più o meno verso aprile con le nuove elezioni e con il premier Berlusconi che vince le elezioni con il Popolo della Libertà.
Esatto, c'è questo nuovo partito, se vogliamo chiamarlo così, nel senso che in questo caso alle elezioni corrono insieme Alleanza Nazionale e Forza Italia, che si fondano in questo nuovo Popolo delle Libertà. Quindi diciamo così, l'inizio dell'anno in Italia è segnato da questa rottura del governo e dal fatto che appunto questo governo è poi durato soltanto 2 anni e non i 5 che avrebbe dovuto durare, e quindi anche noi insomma ci siamo trovati in una situazione un po' di instabilità, e naturalmente a livello internazionale l'instabilità invece legata da questo attentato terroristico. Poi fortunatamente ci sono anche delle notizie un po' meno negative, per esempio a luglio avviene
la liberazione di Ingrid Betancourt. Dopo ben 6 anni e mezzo di prigionia viene liberata dalla polizia colombiana e quindi almeno possiamo dire che una notizia positiva durante l'anno c'è stata.
Ma ce ne sono state tante di notizie positive, per esempio
abbiamo ben 7 notizie positive, ovvero gli 7 ori alle Olimpiadi di Pechino. Abbiamo il mitico Tagliarol che vince con la scherma, poi vinciamo nel judo, nel nuoto, nel fioretto con la Vezzali. Vinciamo addirittura nella lotta greco-romana, insomma vinciamo un po' dappertutto, nel tiro a volo, insomma sette belle medaglie d'oro.
Ricordiamo tutti gli urli di coloro che hanno vinto, in particolare quello della Vezzali, che poi dopo invece è andata in una trasmissione di Vespa, ricordiamo solo così per dire, si è fatta una scena un po' meno diciamo da ricordare insieme al premier Silvio Berlusconi. Ma a parte questo, bando alle ciance, un altro avvenimento importante quest'anno, il 2008, è l'anno che segna un grande anniversario, ovvero i 60 anni della Costituzione, che è entrata in vigore proprio nel 1948. Zainet si è occupata di questo argomento più di una volta. Abbiamo avuto modo di sentire 2 grandi costituzionalisti. Uno è Gustavo Zagrebeschi, l'altro è Saule Panizza, docente alla Facoltà di Pisa, proprio insegna diritto. Quindi sentiamo un po' che cosa ci hanno raccontato a proposito della Costituzione.
Che cos'era l'Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale? Ricorda l'8 settembre del 43, lo Stato sparisce. L'esercito italiano è sbandato e senza un punto di riferimento, un comando unico. Il popolo italiano è diviso da una guerra civile. Ecco, in questo contesto nel 1946 si convoca un'assemblea costituente. Che cosa doveva fare questa assemblea costituente? Doveva ricostruire dal nulla una nuova società e una nuova forma politica. Ecco, la Costituzione in Italia è nata in questo contesto. Non è che esistesse già una società bene ordinata che decideva di darsi una Costituzione. Bisognava con la Costituzione ricostruire qualcosa che non c'era.
Il discorso sulla Costituzione è complesso. È vero che è un testo di 60 anni È però altrettanto vero che ci sono ancora alcuni principi e articoli della nostra Costituzione che a ben guardare aspettano ancora di essere attuati. Può sembrare un paradosso, ma è così. In realtà è vero quello che veniva detto, e cioè che da molte parti politiche si sostiene che ci siano una serie di parti del nostro testo costituzionale che hanno bisogno, diciamo così, di un ammodernamento. Mi sembra che molte delle forze politiche si riferiscano alla parte organizzativa, nel senso che ci sia un accordo per mantenere inalterata la parte sui diritti e sulle libertà del cittadino e semmai di intervenire su alcuni degli aspetti organizzativi. Dico peraltro che, insomma, gli interventi sul testo fondamentale dovrebbero sempre essere guardati con una certa cautela, nel senso che è facile indicare che cosa non va, è meno facile trovare poi soluzioni che siano compatibili con il sistema complessivo.
Abbiamo sentito Gustavo Zagrebeschi e Saule Panizza, due docenti che insomma si sono occupati di Costituzione. Zagrebeschi è veramente forse il più importante costituzionalista vivente e Saule Panizza professore all'Università di Pisa. Due curiosità che riguardano il 2008, in particolare dei personaggi italiani, sono Federica Pellegrini e Roberto Saviano, i personaggi più popolari del 2008, coloro che hanno realizzato il maggior incremento di notorietà rispetto all'anno precedente, segnando rispettivamente un più 29% e un più 24%, posizionandosi in vetta alla classifica. Questi sono i dati di una ricerca che è stata effettuata e lo rileva, che rileva proprio il valore della celebrità. Quindi questo per quanto riguarda chi sono stati i personaggi più conosciuti. Mentre un altro personaggio molto conosciuto che è diventato un tormentone quest'estate, che prima nessuno conosceva, nessuno se la filava, invece a un certo punto ha iniziato a filarsela tutti dopo aver partecipato a una trasmissione televisiva che si chiama X Factor. Lei si chiama Giusy Ferreri, ormai la sappiamo tutti come si chiama, ormai abbiamo la nausea quasi dei suoi pezzi.
Più che un tormentone è un tormento.
Esatto, però noi andiamo a ascoltarlo perché durante l'estate siamo stati così invasi da questo brano che si chiama Non ti scordar mai di me.
Zainet, la scuola che fa radio.
Se fossi qui con me questa sera, sarei felice e tu lo sai. Starebbe meglio anche la luna, ora più piccola che mai scritto un letto fino
c'era questo grande successo che imperversava sulle radio, in televisione, dappertutto. Siete su Zainet naturalmente e stiamo parlando del 2008. C'è un altro fenomeno che di colpo diventa importante e fa partecipare migliaia e migliaia e milioni di persone, vero o no?
Sì, sì, è vero, e si tratta di Facebook, questa sorta di social network che ha preso la mente di tutti i giovani e meno giovani.
Esatto, non soltanto i giovani ma anche meno giovani come me per esempio, e praticamente anche Zainet ha parlato di Facebook, ne ha parlato insieme a uno psicologo che si chiama Francesco Tusa, che sentiremo fra poco, e ne ha parlato anche insieme a uno scrittore che ha scritto un libro molto interessante che si chiama Giuliano Da Empoli, ha scritto un libro che collega Barack Obama a Facebook, però noi lo sentiamo in questo caso parlare solo di Facebook.
Virtual addiction e cyber disorder, è la nuova frontiera della psicopatologia. Non esistono, a merito degli studi longitudinali che testino comunque quelli che sono effettivamente gli effetti collaterali a lungo termine, in termini patologici, delle dipendenze dal virtuale. Già da un po' di anni si parla tanto di dipendenza dal virtuale, dipendenza dal gioco d'azzardo, le nuove frontiere un po' sono queste. E questi sono strumenti comunque molto nuovi, quindi risulta difficile fare delle inferenze anche a livello statistico su quelle che possono essere un po' le patologie legate alla possibilità di un'alienazione o in qualche modo di lasciarsi, ecco, farsi prendere un po' troppo la mano.
È uno strumento che rischia di cambiare il modo nel quale viviamo e sicuramente sta cambiando e ha già cambiato la politica americana, destinato ad arrivare anche dalle nostre parti. Questa elezione americana non è soltanto un cambiamento in termini contenuti o del profilo molto particolare di Obama che ha vinto, ma è proprio una nuova epoca politica che si apre. Questo succede, no? È successo con la radio, è successo con la televisione, adesso si è aperta l'epoca in cui internet e soprattutto l'internet di seconda generazione, questi social network e quindi Facebook, sono diventati un fattore determinante in politica.
Ahimè, tornano le cattive notizie nel 2008 a settembre, perché c'è questo crollo pazzesco delle borse, questa crisi economica che non ha quasi, come si dice, che non ha quasi...
Bisogna tornare agli anni 30 per...
Esatto, non ha quasi precedenti, non mi veniva in mente il termine, perché l'ultima crisi grossa come questa che è avvenuta quest'anno è quella del 29, la grande crisi. Che cosa è successo?
Il 16 settembre alle 10:30 falliscono due grandissime aziende che operano in più settori, che sono la Lehman Brothers.
E quindi
danno il via a questa crisi economica che sembra che è tuttora in atto, e anzi sembra che non abbiamo ancora visto il peggio, per cui...
Vabbè, insomma, iniziamo a prepararci, ma speriamo anche no, come si dice. In ogni caso sentiamo un'intervista a un giornalista che si chiama Giacomo Abbate, che ha scritto un libro che si chiama La Trappola ed è proprio tratto da una puntata di Zainet di quest'anno, proprio del mese già di questo dicembre. Quindi sentiamo che cosa ci dice proprio a proposito della crisi economica.
Ancora una volta è successo, era successo con Argentina, con Cirio e con Parmalat, era il famoso triennio terribile che va dal 2001 al 2003, ci avevano detto che non sarebbe successo mai più, ci avevano assicurato che era stato soltanto un incidente, anche se i processi che si stanno svolgendo proprio in questi giorni dimostreranno, e ne siamo certi, che altro che incidente, ma c'era veramente un disegno, diciamo così... Definirlo criminoso forse azzardato, comunque sicuramente doloso e malafede. Invece oggi, dopo Lehman Brothers, devo dire che abbiamo la certezza che nulla è cambiato e che ancora una volta a pagare sono gli ultimi.
Altra notiziona riguarda invece il mese di novembre, un cambiamento di rotta, parlano di svolta epocale, stiamo parlando naturalmente dell'elezione di Barack Obama, che è anche l'ultima notizia che diamo di oggi, perché è proprio una svolta, è vero? E perché è una svolta?
È una svolta innanzitutto perché così finisce il ciclo, oltre di Bush, ma anche della sfiducia, no? Che gli americani hanno posto nei confronti dell'altro, del diverso, no? Quindi proveniente da altre culture diverse. E così si apre uno spiraglio verso lo straniero, perché no, magari anche si spera della fine dei conflitti che è tuttora aperti in Medio Oriente.
Allora, intanto Barack Obama è il primo presidente afroamericano, quindi questa, diciamo, è la grande novità rivoluzionaria di questa elezione. È stata posta molta fiducia su di lui, tantissimi hanno votato negli Stati Uniti, cosa che non avveniva da tantissimo tempo. Anche di questo ovviamente Zainet si è occupato quest'anno, se ne è occupato parlando con persone che vivono direttamente là negli Stati Uniti, che quindi vedono italiani, che vedono la situazione negli Stati Uniti. È il caso di Andrea Polloni, che è un professore e ricercatore all'Università della West Virginia, e anche però ne abbiamo parlato con questo autore Giuliano da Empoli, che collega appunto il movimento di Facebook con Barack Obama. Sentiamo.
La novità di Obama è stata quella di permettere ai suoi sostenitori di comunicare tra di loro. Questo lui ha potuto farlo perché viene dal volontariato anziché dalla politica, per cui è abituato all'idea che le cose nascano e si sviluppino dal basso. E però non è semplicissimo farlo per un politico, perché significa che devi cedere una parte del controllo del tuo messaggio e della tua organizzazione ai tuoi sostenitori. In cambio, però, ed è quello che è successo nel caso di Obama, puoi generare un movimento assolutamente straordinario che poi nel suo caso ha per esempio avuto delle ricadute sui finanziamenti molto importanti, ha avuto la possibilità di mobilitare centinaia di migliaia di volontari e soprattutto ha raggiunto questa nuova generazione dei 20-30enni che sembrava apolitica e destinata a rimanere fuori dalla battaglia politica e che invece con queste elezioni ci è entrata a gamba tesa proprio.
Innanzitutto per la Virginia è stata la prima volta che è diventata democratica dopo 40 anni, quindi nessuno se l'aspettava questo risultato, quindi erano un po' scioccati da questo fatto. Beh, nessuno se l'aspettava proprio la vittoria di Obama, in particolare nella contea dove sto io, che è proprio sperduta nel nulla. A parte l'università, qui non c'è nessuno e molti fino all'anno scorso votavano repubblicano. E però Barack è stato eletto martedì, ci sono stati 5 minuti di gioia e poi dopo nessuno se l'è più filato fondamentalmente. La cosa più importante era la partita di football di ieri.
Barack Obama dunque diventa presidente degli Stati Uniti, anzi lo diventerà il 20 di gennaio. Questa era l'ultima notizia importante, però appunto devo chiedere venia, perché io mi sono dimenticata di un altro evento sportivo molto importante che c'è stato quest'anno oltre alle Olimpiadi. Forse sono stata offuscata dalle Olimpiadi che erano così importanti, mi sono dimenticata degli europei di calcio che ci sono stati a giugno del 2008.
Ammetti, te lo sei dimenticato perché l'Italia non ha vinto,
ha vinto la Spagna.
Ha vinto la Spagna.
E quindi questi sono stati più o meno gli eventi più importanti che hanno caratterizzato il 2008, peraltro un anno bisestile, perché insomma c'è stato fino al 29 di febbraio, dicono che un anno bisestile, cosa dicono? Anno bisesto, anno funesto. Vabbè, non è vero, non è andata così tanto male. Sentiamo.
Insomma, una delle crisi più grosse da 70 anni a questa parte, ma siamo sempre positivi.
C'è Barack Obama, bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno.
Noi siamo sempre positivi.
Bravo Mattia, mi piace, così sì che mi piace. Allora, ci fermiamo, altra pausa musicale, ascoltiamo un altro tormentone, un'altra canzone molto bella che però è stata discussa e c'è stata un po' di polemica perché a un certo punto hanno detto che era stata completamente copiata. Sto parlando dei Jovanotti, la canzone è A te.
Zainet, la radio che fa scuola.
A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi ha insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei, semplicemente sei, compagno dei giorni miei, sostanza dei sogni.
E con questa bellissima canzone d'amore che Jovanotti dedica a sua moglie, ma non si capisce perché qualcuno mi ha detto anche che era dedicata a sua figlia, però boh, a me sembra più una canzone d'amore dedicata alla propria consorte. Chiediamo poi direttamente a Lorenzo che cosa ci sa dire, appena lo sentiamo, adesso dopo lo chiamo e vediamo cosa mi dice. Concludiamo la puntata di Zainet di oggi, ringrazio naturalmente i miei due colleghi, ovvero Rosalia dell'Università degli Studi di Torino di Storia. Ciao Rosalia.
Ciao, auguro buon Capodanno 2009. In avvento, non so, visto che stiamo finendo l'anno così, buon 2009, sperando che sia un po' più sorridente di questo.
Ma sì, ma sicuramente. Poi tra l'altro ricordiamo che ci ritroviamo tutti insieme poi venerdì 19 dicembre per la puntata finale, dove faremo tutti gli auguri di Natale. Poi ringraziamo anche Mattia, che è stato con me quest'oggi, della facoltà di storia sempre dell'Università di Torino.
Ciao a tutti.
Dall'altra parte del vetro Alessandro alla regia insieme a Marcello. Ciao a tutti, Zainet ritorna domani, questa volta però in diretta da Roma. Ciao. Sometimes we don't know why.